Mal di testa.
E mal di schiena.
Poi mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotta.
E allergia.
Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina di 105 Live.
Siamo all'appuntamento del venerdì con la rubrica di medicina effetti collaterali che 105 Live, il canale in diretta della Radio Vaticana, realizza con la collaborazione dei medici del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Ben trovati da Eliana Astorri in questa puntata che dedichiamo alla donazione del cordone ombelicale. Una volta veniva eliminato, visto che dopo il parto termina il suo compito di nutrimento mamma-feto. Oggi invece il cordone ombelicale, formato da sangue ricco di cellule staminali, può dare a tante persone malate una speranza in più di guarigione. Il 9 febbraio prossimo, presso il Policlinico Gemelli, avrà luogo un incontro sugli obiettivi e l'impegno della Banca del Cordone Ombelicale Unicat in occasione del conseguimento della certificazione ISO 9001. 2008, sistemi di gestione della qualità. Del ruolo delle cellule staminali e della banca del cordone ombelicale ne parliamo con la professoressa Gina Zini, responsabile del centro trasfusionale del Gemelli e direttore della banca del cordone ombelicale Unicat dell'Università Cattolica Sacro Cuore. Professoressa, benvenuta.
Grazie, buongiorno a voi.
Professoressa, da anni si parla di cellule staminali, sappiamo che possono curare alcune malattie, ma non sappiamo bene cosa sono, che funzioni hanno e come si riproducono. Professoressa, vogliamo iniziare da qui?
Sì, certamente. Le cellule staminali di cui oggi stiamo parlando sono le cellule staminali emopoietiche, cioè quelle cellule che sono in grado di, nella vita di un individuo, di automantenersi, quindi rigenerarsi e dare origine a tutte le cellule specializzate del sistema emopoietico. In un individuo normale, sano, queste cellule staminali sono situate nel midollo osseo in una percentuale bassissima, stimata circa 0,1% della cellularità totale, e possono circolare in quantità minime, anche qui una stima, lo 0,01% delle cellule circolanti, e si trovano in quantità notevole nel cordone ombelicale. Possono essere stimolate a dividersi, a moltiplicarsi con l'uso di alcuni farmaci chiamati appunto fattori di crescita, che vengono utilizzati per avviare tutte quelle pratiche terapeutiche a fini trapiantologici. Quindi noi oggi parliamo di cellule staminali emopoietiche e di questa grande opportunità che oggi, grazie alla tecnologia e all'evoluzione scientifica, abbiamo, opportunità, dicevo, di poter estrarre a fini trapiantologici queste cellule dal cordone ombelicale.
Come vengono estratte?
Vengono estratte con procedure molto ben definite, codificate e legiferate. E al momento del parto, abitualmente, come lei diceva nell'introduzione, si decide entro 60 secondi, secondo appunto gli standard occidentali, dai due secondi dalla nascita del bambino, e insieme alla placenta il cordone abitualmente viene eliminato. In realtà se la coppia va nella direzione della donazione del cordone ombelicale, questo cordone viene immediatamente raccolto, inviato dalla sala parto al centro trasfusionale dove afferisce appunto la banca, per cominciare la manipolazione di questo materiale, che manipolazione e le esecuzioni di esami qualitativi e quantitativi atte a dimostrare l'idoneità del prodotto raccolto a fini trapiantologici.
Perché cosa deve avere per essere idoneo?
Per essere idoneo, il materiale raccolto deve avere un certo numero minimo di cellule, il numero minimo diciamo legiferato è 800 milioni di cellule nucleate, e numero minimo che garantisce l'attecchimento trapiantologico dopo infusione nel ricevente, e questa è la valutazione quantitativa. La valutazione qualitativa comprende tutta una serie di analisi e di esami volti a garantire l'assoluta non presenza di agenti infettivi o virali, che ovviamente renderebbero nulla questa raccolta a fini trapiantologici. Dopo questa fase il cordone congelato viene tenuto per 6 mesi. Dopo questo periodo viene ricontattata la madre e si fanno delle analisi di DNA, incrociando il DNA della madre con quello del materiale raccolto come ulteriore sicurezza dell'origine del prodotto. Si chiedono informazioni, quindi la madre deve produrre una scheda sullo stato di salute del bambino. Finito questi accertamenti, il cordone viene immesso in una database italiana e poi internazionale, per cui vengono eseguite le analisi di tipizzazione tissutale, quindi il sistema HLA, tutta una serie di antigeni che codificano questo materiale in termini di realizzazione efficace e possibilità di trapianto ad altro individuo, e quindi a questo punto queste cellule donate, cordonali, queste cellule staminali sono a disposizione dei centri trapiantologici connessi con questo network nazionale e internazionale. Nel momento in cui si identifica per un paziente la possibilità, un paziente che quindi non ha un donatore familiare compatibile, si offre questa possibilità al paziente di vedere, al centro trapiantologico che cura il paziente, di vedere se nel registro esiste una unità che abbia caratteristiche biologiche tali da essere trapiantata in sicurezza nel paziente che ha necessità. A questo punto ovviamente i contatti sono tra la banca che ha raccolto, verrà solo contattata per fornire i dati di garanzia del materiale raccolto, e da quel momento in poi il materiale congelato verrà inviato al centro trapiantologico richiedente e là verrà scongelato e infuso nel paziente.
Quindi questo nel caso che non serva alla donatrice stessa, ma la donatrice può chiederlo per sé?
Questo argomento è strettamente legiferato in Italia. Per quanto riguarda la possibilità di donare il cordone ombelicale, esiste una modalità che si chiama solidaristica. Significa dare una opportunità alle coppie di donare questo sangue cordonale come impegno umanitario, sociale. E teniamo presente oggi che la nostra società è veramente eterogenea e che la probabilità di trovare in caso di necessità una unità trasfondibile su un singolo individuo aumenta, tanto più grande è il numero delle unità raccolte. Quindi direi quasi a costo zero, ma semplicemente con un atto di umanità e di solidarietà che non interferisce sulla vicenda del parto, né tantomeno sul momento di recessione del cordone ombelicale, non interferisce minimamente su nessuna procedura volta a tutelare la ottima riuscita dell'evento parto. Quindi è veramente una consapevolezza umanitaria sociale, questo si chiede, e questa è la donazione solidaristica. Esiste, sempre legiferata dalla Gazzetta Ufficiale, la possibilità di una donazione dedicata. Che significa una donazione dedicata? Significa che nell'ambito di una lista di patologie assolutamente codificate nella Gazzetta del numero 303 del 31 dicembre 2009, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, queste patologie sono le leucemie e linfomi, i disordini mieloproliferativi displastici, i disordini della plasmacellula, insufficienze midollari, tutte le patologie, le emoglobinopatie, esteocitosi, disordini del sistema immunitario, errori congeniti del metabolismo, osteogenesi imperfetta, un'altra serie di disordini ereditari, neoplasie infantili come il sarcoma di Ewing, il neuroblastoma, altre neoplasie, carcinoma, rabdomiosarcoma e tutta un'altra serie di patologie a bassissima frequenza e che sono tuttavia esistenti. Nell'ambito di queste patologie una coppia può decidere di percorrere la donazione dedicata. Nella donazione dedicata le procedure di sicurezza sono le stesse della donazione volontaristica, ma il materiale, la unità raccolta, se idonea, viene conservata nella banca e non viene ovviamente messa in rete a disposizione del network. Esiste infine una terza possibilità, un terzo tipo, ecco, non direi proprio possibilità, un terzo tipo di donazione che è la non è una donazione, è una conservazione. Conservazione e la legge italiana consente di conservare le cellule staminali del cordone ombelicale, cioè consente ai cittadini italiani di conservare le cellule staminali del cordone ombelicale in banche situate oltre Alpe, al di fuori del territorio nazionale, a spese del contribuente, della persona, non è contribuente, della persona che ha deciso di seguire la modalità di conservazione. Tuttavia deve essere ben chiaro che nella stessa norma legislativa viene dato assolutamente divieto sul territorio italiano di istituire banche a tal fine. Bisogna avere ben chiaro che queste banche non fanno parte del network nazionale e internazionale e bisogna anche avere ben chiaro che non esiste una norma legislativa che si possa utilizzare per il rientro di queste cellule cordonali da oltre. Tra l'altro un centro trapiantologico, quindi io posso andare alla banca, adesso oltre Alpe, richiedere questa unità, posso pure in qualche modo riuscire a riportarla in patria in Italia seguendo delle norme IATA di trasporto di materiale biologico, tuttavia non c'è nessun centro trapiantologico che possa trasfondere, quindi che si può utilizzare a fini terapeutici in centri terapeutologici italiani, perché, risottolineo, esiste una normativa molto stretta e capillare per cui è obbligatoria ed è necessaria la tracciabilità del dato e la tracciabilità dell'unità avviene all'interno del network delle banche, per cui purtroppo molto spesso si tratta di una speculazione perché è molto costoso fare questo, che gioca sulla emotività di un evento così fantastico e drammatico nello stesso tempo che costituisce il parto all'interno di una coppia.
Ma perché portarlo all'estero quindi? Per quale motivo?
Facciamo un'ipotesi.
Se non si può far rientrare in Italia, o comunque si può far rientrare, però non si può subire un intervento, l'unico motivo per cui viene portato all'estero è per subire un intervento all'estero.
All'estero, in strutture private.
Ho capito.
Cioè, si è risposta da sola. E questa, diciamo, è una, quindi è un'opportunità che, dati i costi di questa, diciamo, procedura, favorisce assolutamente pochi, favorirebbe, diciamo, potrebbe essere seguita veramente da pochissime persone. A fronte di questo, io vorrei dare alcuni dati che è proprio in previsione di questa intervista, dati statistici, tanto per trasmettere il messaggio che, data ovviamente la enorme variabilità individuale, come dicevo prima, la possibilità che io ho di trovare un cordone, un'unità di cellule, un'unità cordonale che io possa ricevere come trapianto, è una possibilità che aumenta maggiore il numero delle unità conservate. Allora, io ho tirato fuori proprio due dati statistici dalla letteratura. Una persona normale, un individuo normale, ha una possibilità di avere, per esempio, una probabilità di leucemia, 1 su 450.000 persone. In Italia negli ultimi anni abbiamo bancato circa 22.000 unità e di queste, stiamo parlando al netto mondiale, ne abbiamo rilasciate 600, ovviamente non soltanto in Italia, ne abbiamo rilasciate 600 su tutto il network. Da un'analisi di proprio statistica, di probabilistica, la probabilità che io abbia fatto una donazione solidaristica e che poi si è sviluppata una patologia che non è di tipo genetico, quindi non di quelle elencate che erano presenti al momento della donazione, io ho una probabilità di ritrovare il mio sangue cordonale e conservato e validato secondo le norme internazionali che va dal 96 al 97%. Per cui anche analizzando e diffondendo questi dati si fa cultura, perché è solo una questione di cultura, perché è ovvio che sull'emotività siamo disposti a dare tanto in termini materiali, ma il punto è di collocare molto bene, no? Quello che si compra, tra virgolette, con quella che è la reale offerta e la reale possibilità di avere accesso a questo materiale.
Professoressa Zini, le patologie che prima ci ha elencato possono essere debellate completamente o contrastate, diciamo?
Allora, alcune debellate completamente, alcune contrastate. Sapete che oggi la tendenza è la buona qualità di vita. Si sa che non tutto è passibile di guarigione, ma sicuramente ci sono delle patologie che oggi non incidono sulla qualità di vita del paziente, e quindi significa che la datità di vita che è data a ciascuno di noi riusciamo umanamente, con scienza e coscienza, a cercare di alzare il livello di qualità. Tuttavia vorrei anche aggiungere che se in presenza di patologie non codificate nella legge esiste, perché certe volte le patologie sono veramente rare e quindi la legge può non includere quei casi sporadici, spuri, può benissimo avere, e proprio in previsione di con la consapevolezza che una lista di malattie non può mai essere olistica, se una coppia si trova in una situazione familiare con una patologia rarissima, si può andare in deroga alla legge facendo assolutamente una interpellanza di idoneità alla donazione dedicata invece che solidaristica in quel lo specifico contesto. Quindi direi che globalmente l'individuo è tutelato a 360 gradi da questa legge. Quindi quello che manca è la diffusione di questo concetto di dono solidale, proprio inserito voi sapete che sappiamo che se si lavora tutti insieme abbiamo dei benefici che sono maggiori e moltiplicati, che non lavorare in soli, proprio in solitudine in una singola direzione.
In quale momento, professoressa, e come deve fare una coppia che vuole donare il cordone?
Una coppia che vuole donare il cordone contatta la banca, contatta il centro, diciamo, i centri regionali in Italia sono 18, noi siamo uno dei tre autorizzati nella regione Lazio, quindi su internet c'è tutto. Una coppia che per esempio si trova fisicamente in una zona limitrofa, nella zona nord di Roma, noi la nostra banca è situata logisticamente nel Policlinico Gemelli e quindi pensa di partorire nelle strutture di zona nord, oppure vuole venire a donarla al Policlinico Gemelli perché non c'è assolutamente una territorialità, la coppia viene, fa un colloquio, ogni banca ha le sue procedure. Da noi i colloqui sono fatti solo dal personale medico, dopodiché al momento quindi si fa un'anamnesi, perché ci sono delle situazioni in cui già a priori non è possibile donare, no? Ci sono delle situazioni per esempio infettive, no? che non consentono, diciamo, la raccolta di questa unità, per cui si fa un'anamnesi di sotto vari versanti, si stabilisce l'idoneità preliminare a poter iniziare a seguire questo percorso e al momento che la donna partorisce l'unità viene raccolta dalle ostetriche che lavorano, fanno parte, diciamo, delle persone operanti, delle persone dei sanitari operanti nel network della banca e quindi viene raccolta la placenta e il cordone, dopo il taglio viene inviato subito al centro trasfusionale per seguire appunto le procedure.
Professoressa, abbiamo pochissimo tempo ma ancora delle cose da chiederle. In tutto questo è garantita la privatezza?
Assolutamente, la privacy è garantita non solo per la donna che dona o per il bambino da cui è stato deciso il cordone, ma anche per il paziente. La garanzia della privacy della donna consiste nel fatto che l'unità appena raccolta è arrivata al centro sociale e viene codificata. Il nome della madre viene conservato secondo le norme di sicurezza in un file esterno cui ha accesso soltanto il direttore e il personale medico del strutturato nella banca, ma è un file separato che non, come tutti i dati sensibili, ovviamente non rimane nella banca dove è stato donato, mentre l'unità andrà in rete con la codifica assegnata.
Il prossimo 9 febbraio presso il Policlinico Gemelli avrà luogo un incontro il cui tema sarà proprio la banca del cordone ombelicale Unicat in occasione del conseguimento di questa certificazione. Di cosa si parlerà?
Si parlerà proprio della nostra banca. Il nostro processo di certificazione è iniziato nel 2009, l'abbiamo conseguito il 17 dicembre del 2010, certificazione ISO 9000 che è un requisito adesso ineludibile per esistere come banca del cordone. L'autorizzazione della Regione Lazio era già precedente, quindi siamo a tutti gli effetti sul territorio e quindi proprio seguendo il percorso dell'importanza della diffusione delle notizie e delle informazioni, noi in questa riunione ci confronteremo con le altre banche cordonali, con gli altri direttori di banca nella regione Lazio presenteremo il programma delle nostre attività, come implementarle, come diffonderle, come divulgare, come sensibilizzare le coppie secondo i nostri canali che sono anche a vocazione cattolica e fortemente in questo senso noi cercheremo di poter avere accesso a fornire informazioni per esempio nei corsi prematrimoniali, che questa è una cosa squisitamente che risponde alla nostra vocazione istituzionale e quindi un percorso che per primi noi potremo percorrere rispetto ad altre banche, ma questo non per una situazione di competizione o ma per allargare quanto più possibile il tipo di informazione per questo grande impegno sociale.
Professoressa, abbiamo ancora pochi secondi. Lei ci ha parlato dell'importanza della cultura, della donazione del cordone. Ruolo dei media. È sufficiente l'informazione alle donne su questa possibilità di solidarietà?
I media potrebbero fare di più e soprattutto potrebbero fare di più in un'ottica proprio di corretta informazione della normativa vigente. Questo tanto per così per fare un punto nella norma della nostra Repubblica Italiana rispetto relativa alle al tipo di donazione di cordone è espressamente citato che è fatto divieto nelle unità riconosciute a livello nazionale, quindi nelle 18 banche, di fare pubblicità per donazioni appunto di tipo quelle di cui citavamo prima, oltre Alpe, che sono quindi non sono né dedicate né solidaristiche, ma diciamo sono conservazioni di materiale proprio, di cellule proprie.
Professoressa Zini, grazie per essere stata con noi, la ringraziamo molto per tutte le informazioni che ci ha dato.
Grazie a voi.
Buon lavoro.
Grazie, arrivederci.
Era la professoressa Gina Zini, responsabile del centro trasfusionale del Gemelli e direttore della Banca del Cordone Ombelicale Unicat dell'Università Cattolica Sacro Cuore. Effetti collaterali termina qui. Da parte di Eliana Astorri, un buon proseguimento di ascolto.